Marte.
Disastro Napoli in vista di Roma-Napoli di sabato prossimo. Che ne pensate, cari amici? Proviamo a capire anche che succede a livello di mercato in questa casa azzurra disastrata.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci tornati con Marte Sport Live. Buongiorno a tutti, a Dario Sarnataro, saluto Emanuela Castelli in redazione e poi ovviamente Gigi Sorani in regia, anche l'amico Franco Simeri che è dall'altra parte del vetro. Oggi scambiamo un po' di auguri qui a Radio Marte, una giornata sportivamente difficile perché il giorno dopo Napoli Frosinone 0-4, ne ha parlato anche Gianluca Gifuni poco fa in onda, tanti argomenti da trattare. Vi ha chiesto Gianluca una frase, io vi chiedo invece: Roma-Napoli come la mettiamo? Secondo voi che tipo di reazione avrà la squadra? Io dico solo questo e poi andiamo subito al prossimo ospite, che vorrei vedere giocatori arrabbiati come Osimhen dopo la partita e vorrei vedere anche Walter Mazzarri, che ha ereditato un compito difficile, ha abbracciato un progetto, per quanto il Napoli sia forte, non facile da gestire, perché si è capito che il post scudetto è stato gestito in modo dilettantistico dal club in tutti i sensi, e le varie voci ora anche su Rachmani, c'è una voce, ve la dirò tra poco, che insomma, voce riguardo al futuro, non altre cose professionali, solo a cose professionali, che rendono questa situazione difficile da gestire. Però vorrei vedere anche un Mazzarri, avrei voluto vedere un Mazzarri più arrabbiato anche in conferenza stampa. Mi auguro che lo sia oggi a Castelvolturno, perché questi giocatori vanno un po' rimessi in riga. Sbaglio, Fulvio Giuliani, buongiorno.
Come soffro.
Caro Fulvio, buongiorno. Condirettore della Ragione.eu, RTL.
Un saluto anche, ne approfitto, Franco Simeri, insomma abbiamo qualche trascorso, quindi me lo abbracci per interposta persona.
Sì, ti saluto anche lui, anche Franco ti saluta dall'altra parte del vetro che è qui con noi. Allora, caro Fulvio, io partirei dal... a monte andrei, perché insomma
sì,
è chiaro
hai
che
detto bene,
sì, vai tu
bene. Ma guarda, in realtà potremmo anche chiuderla qui, nel senso che sei stato ineccepibile su ieri sera. Cosa vuoi che ti dica? Io sarò della vecchia scuola, ma davanti a certe figure poi è evidente che si possa sempre perdere, il bello del calcio, no? Arriva una squadra oggettivamente inferiore, fa una bella partita, vince, bravi, ok, quindi questo va bene. Non va bene l'atteggiamento, non va bene quest'area da smobilitazione continua, perenne, non va bene che, come hai sottolineato, ad arrabbiarsi siano, se va bene, in due, non va bene che l'allenatore sembra essere passato lì per caso. Hai una grande opportunità, forse l'ultima della tua carriera, sfruttala meglio, ecco, mi permetto di dire, non riportando le lancette indietro alla leggendaria, era una domenica pomeriggio, trasferta di Verona in cui si inventò Fidelef. Chi se lo ricorda il turnover di Mazzarri con Fidelef?
Lo ricordo.
Centrale difensivo. Ma sono passati 12 anni, 13 anni, questo significa adattarsi, studiare, evolvere, non si può restare sempre ancorati a un passato che non torna. Ti hanno scelto, ripeto, l'occasione è straordinaria, ma sfruttiamola. Anche ribaltando quei giocatori che non, evidentemente non ci stanno con la testa. E poi arriviamo al punto reale, perché tanto possiamo star qui a farla lunga.
Sì, anche perché ricordo al volo, tante volte l'hanno fatto ieri, anche oggi su alcuni quotidiani, diversi colleghi, il Frosinone ne ha cambiati 8, il Napoli 9, il Frosinone 8, però in campo c'era una squadra affamata, vogliosa e quadrata, e dall'altra parte no.
Ma sì, ma anche i messaggi che mandi, tu non puoi andare, lo dico con profondo rispetto, però insomma non puoi andare in conferenza stampa a dire: ma io pensavo di vincere con i cambi. Quelli che sono andati prima in campo che cosa facevano? Le comparse, le maschere?
Hanno fatto meglio, tra l'altro, hanno fatto meglio. Io dico, Fulvio, che quelli che sono entrati, con tutto il rispetto, che sono i nostri eroi del terzo scudetto, però sono un po' la cartina al tornasole della superficialità in cui si è affrontata questa partita e della fragilità psicofisica del Napoli attuale.
Il punto, però, adesso abbiamo parlato dei giocatori, di cui molto si dovrebbe parlare, adesso intendiamoci. L'allenatore, che, insisto, ci deve dare delle risposte, perché ha un'occasione, insisto ancora, perdonate la ripetizione, del tutto irripetibile, perché poi la voglio vedere un'altra squadra di Champions League che offra una panchina a Walter Mazzarri, ma trovatemela, finché non me la trovate io resto della mia idea. E poi si arriva al presidente, perché parla uno che ha considerato e considera la presidenza De Laurentiis straordinaria nella sua evoluzione storica, per un motivo su tutti, che non è lo scudetto, tenetevi forte, l'ho sempre detto, quindi lo scudetto è un momento meraviglioso che conserveremo nella nostra memoria collettiva e personale, ma quello che io riconoscerò sempre ad Aurelio De Laurentiis è averci portato per 3 lustri consecutivi in Europa e ai vertici del campionato, rispettando una filosofia economica e di gioco. Che tutto questo possa essere buttato letteralmente a mare nel giro di 6 mesi lo trovo intollerabile e ingiustificabile, da qualsiasi punto lo si veda.
Assolutamente.
Proprio in ragione, in virtù del giudizio che io ho appena dato della presidenza De Laurentiis, che è una presidenza storica, e allora non si può fare quello che si sta facendo adesso. Non è concepibile per una serie di motivi. Adesso intendo da maggio in avanti, ragazzi, cioè, è ovvio che non sto parlando delle ultime settimane. Lo so che tu vuoi parlare di Elmas, perché probabilmente...
No, io parlare, ne parleremo anche di Elmas, eccetera, anche con altri ospiti.
Ma non
volevo chiederti molto più in generale, Fulvio, molto appunto.
Strategia.
Questo sto dicendo, la programmazione. Ora, insomma, si sente Elmas, dico un'altra cosa, Rachmani potrebbe andare via, magari a giugno, magari all'Atalanta, perché insomma è un'ipotesi anche questa, per dire che c'è un fuggi-fuggi, è una situazione che De Laurentiis in questo momento, dall'estate in poi, anche il discorso dei rinnovi, Zielinski ovviamente, Osimhen su tutti, ma anche Elmas stesso, il contratto di scadenza 2025, che non è stata gestita bene. Ti chiedo, che programmazione c'è? A gennaio magari fai una mini rivoluzione, è giusto? È una domanda, ma chi la fa? Sempre De Laurentiis? Non ci vorrebbe un direttore generale alla Sabatini, che ha preso la Salernitana, o come era Giuntoli, che possa dare indirizzi calcistici e non finanziari, nei quali De Laurentiis è un maestro, no? Perché ha vinto lo scudetto e ancora con il tricolore tante volte anche dei bilanci. Questa è la preoccupazione vera, giusto o sbaglio? Visti gli errori commessi.
Ma certo, cioè, ma qual è la strategia? Io insisto, per carità, adesso stiamo parlando di calcio ed è sempre una gioia. Io per questioni professionali sono costretto, insomma, il mio lavoro, per l'amor del cielo, mi devo occupare di questioni ben diverse,
ben più importanti,
difficilissime anche solo da discutere. E faccio sempre, mi trovo a fare sempre questa domanda, ma qual è la strategia in termini politici o se parliamo di geopolitica, militare, cioè qual è la strategia? Ora, riportandoci al calcio, qual è la strategia del Napoli? Se tu mi dici che ci può stare, io voglio smobilitare la squadra dello scudetto perché non credo più in questo gruppo, ma io ti dico, ci sta, è una scelta ovviamente rischiosa, eventualmente se ne pagano le conseguenze, però è una strategia.
D'accordo,
non era quella di quest'estate. Quella di quest'estate mi risulta sia stata teniamo tutti, tranne uno che si sapeva da marzo che sarebbe andato via, li teniamo tutti e quindi con il gruppo che ha vinto lo scudetto, male che vada, arriviamo secondi. Evidentemente non si è considerato una serie di elementi, a cominciare da un allenatore totalmente incapace che è stato preso. E va bene. Se adesso hai deciso che la strategia deve essere un'altra, perché non ci credi più in Elmas, in Rachmani, in Piotr Zielinski, ma puoi dirmi anche, parliamoci chiaro, il rinnovo eventuale, ormai fantasmatico, di Victor Osimhen, è un rinnovo per venderlo a giugno, lo sanno anche i Sassi, non c'è nessuno che si offende, ma allora la domanda è, ma perché non l'hai venduto a luglio del 2023? La risposta è perché non c'era nessuno capace di farlo, e quindi quello che tu hai chiesto, ma un direttore sportivo, un uomo di calcio, è la domanda delle domande. Il problema però, e chiudo, e credo sia il vero busillis, chi vuole lavorare con Aurelio De Laurentiis?
Ecco, un altro tema.
Io vi lascio con questa domanda.
No, io ti lascio facendo gli auguri affettuosissimi buon Natale, sperando che lo viviamo sportivamente meglio, magari con una vittoria a Roma o almeno con una...
Meglio pareggio. per forza. Peggio è impossibile.
Spero di sì. Fulvio, grazie, un abbraccio, auguri.
Tanti auguri e sempre forza Napoli.
Nonostante tutto, grazie per il tuo intervento ovviamente. Tanti messaggi che arrivano, parliamo tra poco anche dei calciatori che sicuramente sono sul banco degli imputati tra i primi. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, tantissimi messaggi. Questo amico scrive: tre indizi fanno una prova, tre eliminazioni agli ottavi sempre con turnover 9-11, trofei persi sempre per il quarto posto, Massimo da Napoli. Poi ancora: capire quello che succede in casa azzurra è impresa più impossibile che ardua. Tutto è secretato e criptico, ormai da anni non si sa mai nulla di nulla. Roma la vedo durissima, giocheranno a calcio, un abbraccio. Luca da Roma. E andiamo a Roma in qualche modo, mi pare che abiti a Roma adesso in questa fase. Luciano Marangon, ciao Luciano, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. E
grazie per essere con noi. Roma-Napoli.
È un piacere, lo sai.
È un grandissimo piacere per me e per noi averti qui a Radio Marte. Caro Luciano, Roma-Napoli di sabato, sì, dopo Napoli-Cagliari, sembrava un buon, come dire, un test fondamentale per in chiave Champions, anche se poi ci sono molte altre gare da giocare. Resta fondamentale, ma il Napoli ci arriva a pezzi. 0-4 è...
Ma sembra che sia un'annata così, che sia un'annata di sofferenza, partita fin dall'inizio, sbagliando chiaramente la società a non aver riconfermato, che anche se riconfermava Spalletti sicuramente non avrebbe potuto essere un anno come l'anno scorso dal punto di vista, però conoscendo la squadra e avendo un gioco già ben delineato avrebbe sicuramente fatto molto meglio di quello che hanno fatto quest'anno. Qualsiasi possa, prima Garcia, adesso Mazzarri, poi non si sa, io credo che l'errore principale sia di questa società, ecco. un po' egoista, un po'...
Beh, diciamo che ha gestito il post scudetto in modo molto discutibile, anche i casi, tra virgolette, le spine, Zirischi, Osimhen, ora anche Elmas sono la testimonianza. Però ti fermo un attimo, Luciano, perché accolgo anche il collega Ciro Troise, Corriere della Sera e AM Naples. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Perché è chiaro, buongiorno, che Ciro, tutto parte a monte, buongiorno, in questa gestione assurda. Io ribadisco, a gennaio, anche se ci fosse una piccola rivoluzione, come sembra, come è possibile, o comunque insomma 3-4 novità, ma chi le fa? Sempre De Laurentiis, cioè non ha capito che... Al calcio bisogna lasciare il calcio giocato a esperti di calcio, Ciro?
No, ma non ha fatto solo De Laurentiis,
sì, Micheli, tutti gli altri, certo.
Che probabilmente non è cambiato niente, saranno gli stessi che faranno questa...
Appunto, dico, visto gli errori commessi, forse, non dico stile Salernitana che ha preso Sabatini, visto che De Santis ha sbagliato, ma insomma affidarsi a una gestione più esperta, più...
La grande verità è che per me Mauro Menuso, per esempio, è un direttore con esperienza che viene alle categorie inferiori, avrebbe anche la stoffa, secondo me, per se fosse se avesse la possibilità di disporre di un compito autorevole, avrebbe anche la stoffa per intervenire, per fare, per dire. Il problema è che non ha
pieni, sappiamo, poteri, no? Diciamo, no, sembra almeno.
Lo sappiamo, noi Giuntoli ci ha messo un po' di tempo
per avere Napoli autonomia.
Napoli ha bisogno di un grande dirigente, cioè di quelli che vengono e tu hai timore anche sulla relazionarsi.
Esattamente. Esattamente.
A suo modo accettare.
Petrachi,
questi qui, perché così tutte le caselle andrebbero nel loro posto.
Però, perdonatemi se vi interrompo, entrambi, perché questo amico scrive una cosa giusta, Roberto, dalla sanità, lo chiedo a entrambi, Ciro Caraglieri al Maradona e Luciano Marangon. State trovando un altro alibi per i giocatori che sono i primi colpevoli di questa sciagurata stagione. Bisogna dimostrare in campo la conferma di un contratto o di un aumento oneroso, perché noi stiamo dando grandi responsabilità alla società, che per noi è la prima responsabile. Però ha ragione Roberto. Luciano, la squadra non può giocare in quel modo, non può avere un crollo psicologico oltre che fisico, magari derivante da altre responsabilità. Luciano.
Ma questo è sempre difficile da calcolare, bisognerebbe stare dentro l'ambiente per capire quali sono i meccanismi. So che la società Napoli con la squadra da anni non ha mai avuto dei grandi rapporti. E tornando al discorso vostro di prima, Spalletti forse anche voleva un aumento dopo lo scudetto, ma più che altro voleva pieni poteri per quello che riguardava la squadra, e Giuntoli uguale per quello che riguardava il mercato. Questo si sa.
Ma i calciatori hanno, che responsabilità hanno, Luciano? Tu l'altra volta mi dicesti.
No, il calciatore è sempre quello che va in campo, è quello che viene pagato, che deve essere un professionista. Si deve allenare e deve dare il massimo tutte le partite in allenamento per dare la sua base di prestazione, anche perché poi la possono pagare nel mercato, se vanno via, eccetera, eccetera. Quindi il giocatore è il è quello principale, è quello principale. Però, come ho detto, alle volte succede, a me è capitato all'Inter che non si andava d'accordo con l'allenatore, c'erano i cosiddetti gruppi all'interno dello spogliatoio, i vecchi, i giovani, e quello non fa bene, non fa bene alla squadra, non fa bene alle prestazioni. Quindi non lo so se a Napoli succeda quello, però sicuramente un calo così dall'anno scorso a quest'anno con 10 undicesimi della squadra, che è la stessa, è proprio difficile a pensare.
Ciro, che ne pensi? Cosa succede a questi ragazzi?
Io credo che semplicemente che è molto simile a quello che accade a Roma con la Lazio. Anche lì non è che forse ha cambiato un qualcosina in più, ma si dice spesso questa frase: solo Milinkovic Savic, no? Come da noi solo Kim. Io ti dico che chi non è abituato a vincere, bisognava prepararsi prima, cioè, invece la società ha esasperato un limite che era prevedibile. Cioè, chi non è abituato a gestire certe emozioni, a vincere, anche a livello mentale, fa fatica, oltre a tutti i problemi atletici, tattici, che si porta dietro la squadra dall'estate. Infatti il Milan l'anno scorso, se la Juventus non ha i problemi extracampo che ha avuto, arriva quinto.
Lo so,
è una storia simile, molto simile a quella
del Napoli. Sta facendo peggio, però peggior inizio di quando sono i tre punti per una squadra campione d'Italia, quindi addirittura peggio il Napoli, perché a differenza del Milan ha perso pure il dirigente allenatore.
La differenza, esatto, a differenza del Milan non hai Maldini e Pioli, hai al posto di Spalletti e Giuntoli hai García e Meluso, preso un mese dopo la scelta dell'allenatore, quindi anche il sistema lì almeno hanno avuto l'ordine scudetto dello scudetto precedente, che era rimasto in vita. Tu qua hai sfasciato anche tutto il sistema scudetto, poi ci metti in mercato che non ha portato risultati. Poi io da ieri sera penso a quella frase di Mario Giustini, la ricordate? Sul
sì, anch'io abbiamo detto, sì. Vuol dire che sarà lo scontento in mezzo agli scontenti. Ma ieri ha detto Mazzarri, chi ha la faccia triste preferisco vada via, cioè mi sembra ho capito Luciano, però ecco, tu da uomo di
tutti, allora
uomo di calcio ti chiedo due cose rapidissime, dobbiamo andare in pubblicità. La prima,
rimane solo Mazzarri e lo staff,
appunto, dico adesso che succede soprattutto a Roma, una squadra umiliata ieri dal Frosinone, come pensi possa reagire, no? Come deve reagire, cioè avrà sicurezza, avrà la rabbia giusta, sarà un po', come dire, fragile ancora di più dopo lo 0-4 di ieri?
No, diciamo, ma la devono avere, se vanno sulla fragilità, allora buonanotte ai suonatori, cioè non hanno nessuna speranza contro il Barcellona, non hanno, cioè è una squadra del Napoli che comunque al di là della giornata nera, nerissima come ieri, deve ritrovare la forza, l'orgoglio e le capacità che hanno, perché è una squadra poi che ha dimostrato di saper giocare a calcio,
certo,
e deve essere più forte di tante altre squadre che sono davanti a loro, quindi devi, ma no, lì sarebbe è un lavoro che dovrebbe fare appunto l'allenatore in primis e poi la società, però da quello che mi sembra non c'è proprio, con la società c'è proprio zero dialogo, perché impone sempre le sue regole che vanno contro poi ai giocatori. Con l'allenatore non lo so, perché appunto non lo so, forse lo sapete meglio voi di me, sembrava che Mazzarri avesse tirato fuori un po' l'orgoglio, un po' di nuovo l'entusiasmo a questa squadra con Bergamo, poi dopo è stata una debacle quasi continua, cioè tutte le partite rischia di non portare a casa punti, cioè, quindi diventa bisogna capire, però l'allenatore in primis e poi la società sono quelli che devono caricare e tirar fuori dai propri giocatori il massimo.
È vero. Luciano, grazie, buon Natale, un abbraccio
grazie
forte, a presto.
Voi, anche a voi.
Tanti auguri.
Ascoltatori,
un abbraccio a Luciano Marangon. Prima nel salutare Ciro Troise, Colombo di Como dirigerà Roma-Napoli. Colombo di Como, un arbitro assolutamente poco esperto, ma ne parliamo tra un po' con Antonio Iannone della questione arbitrale, che deve occupare, nell'ambito di due ore che stiamo parlando di questa debacle del Napoli, deve occupare 3-4 minuti, ma deve occuparli però, perché c'è anche questo aspetto. Roma-Napoli invece, che tipo di reazioni ti aspetti, Ciro? Anche perché io Mazzarri, che stimo, che ieri ha anche chiesto scusa in maniera molto responsabile, è stato sempre molto onesto intellettualmente anche nella conferenza stampa, però avrei voluto vederlo un po' più arrabbiato a bordo campo, e spero lo sia a Castelvolturno in questo momento, perché vanno un po' sferzati anche i giocatori.
Lui ieri in conferenza stampa ha detto: altrimenti mi arrabbio io.
Speriamo.
Sì,
conoscendo il carattere sanguigno, per questo dico: non è un allenatore alla Lidom, no, al self-control. Per cui mi aspettavo già ieri a bordo campo, tu eri lì o no, maggiore rabbia da parte sua.
Per me, guarda, la partita è stata strana, perché tu per un'ora per me non meritavi di andare in
Sì, è vero, è vero. Sì.
Avevi fatto il gol illegittimamente annullato. Sì. Il protocollo VAR alla mano,
tra un po' ne parliamo.
Hai preso due pali, hai concesso poco
alla però alle prime difficoltà parte. Un errore clamoroso sul gol, ti sei sciolto totalmente fisicamente e psicologicamente.
Sì, infatti è quello il problema grande, è quello lì, perché sembrava una classica partita da ottavi di Coppa Italia, la prima ora che fa il turnover, quella che se la sblocchi ti mette tutto bene, se la sblocchi sei in ansia, il resto il Napoli è abituato a uscire dalla prima partita di Coppa, ormai è il terzo anno con De Coutinho che esce agli ottavi, però quello che poi succede dal primo gol in poi non è più accettabile. Non è accettabile andare a sciogliersi dopo il primo gol, non è accettabile su 2-0 non avere l'intelligenza almeno di non farci umiliare, cioè, se non riesci a riprenderla almeno ad avere l'ordine per non farci umiliare. Ci sono tornati a vedere quelle praterie in campo aperto degli avversari. Gli ultimi 25 minuti di ieri sono una cosa orribile, sinceramente, non ho altri aggettivi.
Caro Ciro, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo per gli auguri, intanto grazie.
Grazie a voi.
Grazie Ciro Troisi, pubblici e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora, tanti messaggi che arrivano sul momento del Napoli, proiettiamoci per un istante, anzi qualcosa più di un istante, su Roma-Napoli. Sono molto felice di avere con noi per qualche minuto uno dei telecronisti più bravi a livello internazionale, voce di DAZN e non solo, vedete i vari podcast anche su YouTube, anche su DAZN sul sito, ovvero Stefano Borghi. Ciao Stefano, buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, sempre troppo buono. Dai.
No, è la verità, quello che penso da molti anni, quindi l'ho solo ribadito adesso avendoti con noi per qualche minuto. Stefano, in un momento molto complicato, sembrava superata la Buriana, invece no, 0-4 con Frosinone, e si arriva a Roma-Napoli con una condizione psicofisica molto deficitaria contro una Roma che almeno dal punto di vista psicologico e fisico invece una squadra da temere, visto che gioca anche in casa.
No, e oltretutto è un confronto diretto importante per la lotta Champions, perché io sono convinto che ci sarà una mucchiata molto densa per il quarto posto. Poi vedremo se al limite si aprirà anche al quinto, perché è una cosa che potrebbe succedere nell'ultima parte di stagione. Però ci sono tante squadre che vogliono quei posti, ci sono anche delle sorprese come il Bologna, come la Fiorentina, perché quello è uno scontro diretto, gli scontri diretti valgono doppio. E la caduta del Napoli di ieri è brutta perché appunto io credo che dopo un avvio di stagione con tanti errori, con tante sorprese negative, il Napoli adesso abbia bisogno di costruirsi una tranquillità. Non era facile iniziare il ciclo di Mazzarri con quelle quattro partite che hanno visto una vittoria sull'Atalanta buona e poi tre sconfitte anche se con buone prestazioni. Chiuso questo inizio molto complesso, il Napoli aveva, a mio modo di vedere, di fronte un calendario per infilare una striscia e appunto rasserenarsi. E invece questa sconfitta che compromette un obiettivo, perché pur sempre si tratta di un obiettivo, e lascia un'immagine così impattante, è brutta e ci dice forse che questa sarà una stagione in cui Napoli dovrà saper soffrire tante volte, perché evidentemente non è stato...
Ma questa squadra, Stefano, scusami se ti interrompo, è disposta a soffrire? Perché poi dopo ci viene da pensare una squadra che le prime difficoltà o cerca alibi in allenatori vecchi oppure
io credo che ci voglia sempre equilibrio nel valutare le cose. Non è che adesso questa squadra qualche mese fa ha stravinto il campionato giocando un calcio favoloso questo è. Poi è una squadra che ha perso qualcosa, perché evidentemente la cessione di Kim è stata una cessione che ha aperto delle falle proprio dentro al campo. È una squadra che ha perso anche un certo tipo di postura, di atteggiamento con il cambio di allenatore, con tutto quello. Sì, tutte cose vere, però io sono convinto che questa sia una squadra in grado di poter dare molto di più, molto di più. E chi pensava che cambiando un allenatore che ha commesso tanti errori sarebbe tornato il Napoli forte che tutti si aspettano, si sbagliava, perché evidentemente Garcia ha fatto, ripeto, degli errori piuttosto chiari, ma non era l'unico responsabile di tutto. C'è stato secondo me uno stacco rispetto all'anno scorso in tutte le componenti, che porta appunto a questa situazione complicata e per certi versi anche spiacevole. Però ripeto, ci sono ancora i margini per recuperarla questa stagione. Napoli è dentro le competizioni europee, è nella lotta per i primi quattro posti, e il Napoli deve rimparare a saper soffrire.
Ecco, infatti diciamo, questo certo, lo chiedevo, non che sia una squadra che ha dimenticato come si gioca a calcio, però dal punto di vista psicologico, perché fisicamente abbiamo visto tutti che è abbastanza disastrata dalla preparazione sbagliata, però dal punto di vista psicologico
c'è una difficoltà. Ti dico la mia, io non ci credo alle preparazioni sbagliate, secondo me è proprio antilogico, perché oggi la preparazione atletica è scientifica e non si può sbagliare. Esiste troppa letteratura e troppa storiografia a riguardo. Non si può sbagliare una preparazione, è fisicamente impossibile. Ci sono altre cose, evidentemente, ma oggi la preparazione atletica è scientifica. Ci sono poi magari delle gestioni, delle letture, delle attitudini, questo sì, ma ci sono tante cose che vanno al di là. E io credo che, ecco, se vogliamo prendere del positivo dallo 0-4 di ieri sera, è quello di dire, cioè, la squadra è di fronte a uno specchio, si può e si deve fare di più, e adesso, dopo che è stato esonerato l'allenatore, dopo che ci sono dette tante cose, io credo che la squadra sia appunto di fronte alle proprie responsabilità. Poi sono stesso modo convinto che in vista del futuro sia necessario ricalibrare un po' di cose, perché forse si sono fatte delle valutazioni un po' sull'onda dell'entusiasmo e adesso bisogna ritornare con un po' di lucidità.
È vero, nel salutarti, Brigante 74 ti scrive tra gli altri: ascoltare Stefano Borghi in telecronaca è come vedere un gol del Boca Juniors contro il River Plate. Mi sembra un bellissimo complimento, anche perché hai fatto tante volte.
Spero che sia un tifoso del Boca, perché se è un tifoso del River...
Da queste parti come si fa, no? È ovvio. Certo, come si batte la Roma, Stefano, in conclusione?
Si batte facendo una partita di protagonismo. Si batte andando a giocare a calcio, perché la Roma è una squadra che sa prendersi il risultato, ma che secondo me, complice anche le tante assenze che ha sempre, non è ancora riuscita ad organizzare una proposta calcistica degna del talento di cui può contare. Per cui io credo che se il Napoli va giù a fare una partita propositiva, una partita coraggiosa, una partita arrembante, la vince un po' come l'ha vinta Bergamo con l'Atalanta, facendo un primo tempo in cui vai a mettere in difficoltà l'avversario con delle idee tattiche e con la voglia di giocare a calcio. Questo mi sembra abbastanza chiaro.
Stefano, grazie davvero per il tuo intervento, buon Natale e a prestissimo, a anche voi. Buon 2023 nella parte finale, un abbraccio.
I miei auguri più sinceri di cuore a tutti voi, a presto, un abbraccio.
Grazie davvero a Stefano Borghi da Zon. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, tra un po' Massimo Filardi, parliamo anche di arbitri, è un argomento che dobbiamo trattare, un'analisi completa che stiamo provando a fare con Antonio Iannone. I vostri messaggi tantissimi, non riuscirò a leggerli tutti, ma continuate a scriverci al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Un po' di messaggi prima di andare al prossimo ospite. Roberto da Casoria scrive: credo che non ci sia più armonia nella squadra, gli scontenti in panchina e le trattative per il 9 hanno avvelenato l'aria. Un saluto affettuoso. Poi ancora Nicola invece: con lo scudetto vinto a febbraio avevamo un'occasione storica, ovvero programmare con mesi di anticipo. Assurdo farsi trovare impreparati sapendo di perdere. Con mesi di anticipo Spalletti giunto, il preparatore Kim e Lozano. Tutta colpa della presunzione della società e di giocatori. Sazzi, Mazzarri abbia il coraggio di cambiare tutto, buon lavoro e grazie. Poi ancora, se giocano Dybala e Lukaku sarà dura, si doveva puntare sulla Coppa Italia come primo obiettivo della stagione per salvarla. Ne parliamo con Massimo Filardi. Ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno Dario.
di situazione complessa, perché gli amici hanno messo in luce tre aspetti, no? Giocatori sazi, società che non ha programmato, e poi anche l'errore di ieri di non puntare sulla Coppa Italia. Alessandro aggiunge un altro messaggio: come si fa a distruggere tutto? Come si fa in pochi mesi?
No, posso fare un discorso diverso?
Certo, come no?
No, secondo me l'errore è che si pensa che il sistema di gioco sia quello che ti fa vincere. Mm. E io non ci ho mai creduto, io credo solo ai principi di gioco, no? Che è una cosa diversa dal sistema di gioco, no? Perché sembra che il 4-3 sia, come dire, il sistema,
il dogma che consente di le vittorie
e che non puoi toccare, esatto. No? Quindi l'estate, esatto, sì, sì, hai dovuto fare, non so, il casting per trovare un allenatore che faceva il 4-3, ma hai preso Mazzati perché si è convertito che fa il 4-3. Questa squadra, la caratteristica di questa squadra lo scorso anno, che da agosto a marzo per me ha rasentato la perfezione, era fatta di aggressione, riaggressione, sacrificio, fame, cannibalismo, sì. Ognuno i primi che andavano
di gruppo,
erano gli attaccanti, Lozano, Politano, quante volte abbiamo visto che facevano 50 metri per recuperare, come dire, no? Difesa alta. Ma questo calcio è un calcio complicato, è un calcio dove c'è un dispendio nervoso e atletico, fisico, è enorme. Questo Napoli, noi facciamo sempre l'errore che noi vogliamo rivedere il Napoli dello scorso anno. Il Napoli dello scorso anno non c'è più, e andare alla ricerca di vedere quel Napoli è un errore. Questo Napoli, perché questi sono calciatori, sono gente umana, sono esseri umani, non sono dei robot.
Certo.
L'anno scorso sono stati spremuti.
Però Massimo, su questo siamo d'accordo. Un calcio, una lettura molto interessante. Però voglio andare anche oltre da te, da questo discorso che facevo.
No, ti volevo dire la soluzione.
Sì, prego, scusami. Prego.
No, in modo che finisco per dirti la soluzione. Essendo un calcio complicato questo, io cosa farei se questi calciatori a livello nervoso e a livello fisico non sono più quelli dell'anno scorso? Cercherei di fargli fare un calcio più semplice, cioè fatto di difesa, visto che i gol che si prendono una valanga quest'anno, fatto di difesa e ripartenza, cosa che Mazzarri sa fare benissimo. E come si fa? Basta togliere un attaccante e mettere un difensore. Non è detto che facendo
su questo mettendo... Massimo, basta
no,
basta ciò, sì. No, perché poi ci subentrano le questioni.
No, non è che basta ciò, gli devi aiutare questi calciatori a fare un calcio più semplice, meno di dispendio nervoso, meno di dispendio fisico. E siccome c'hai in organico elementi che possono adottare un sistema, una posizione diversa in campo, e mettere a posto prima la difesa, altrimenti per partire come quelle di ieri ce ne saranno altre, non so come dirti, perché questo Napoli, questo gruppo, mi sembra chiaro che è in debito a livello nervoso, è in debito a livello fisico, mi sembra chiaro. Bisogna aiutarli a fare qualcosa di diverso, e molto probabilmente se gli fai fare qualcosa di diverso in allenamento metteranno anche più attenzione, perché fanno una cosa nuova, cioè gli devi dare nuovi stimoli
e non una versione appannata dello scorso anno. Ho capito, è giustissimo. Andando invece sul discorso di Elmas, per esempio, che Napoli potrebbe addirittura perdere a gennaio, io credo che sia davvero, sarebbe clamoroso se Napoli, anche se pare che la situazione sia abbastanza avanzata, lo perdesse a gennaio. Ricordiamo, contratto a scadenza 2025, il Lipsia crede in questo calciatore che ha 24 anni, 250 presenze da professionisti, secondo me è un giocatore che ancora deve esplodere totalmente, cioè deve ancora maturare, e il Napoli lo perderebbe a gennaio. Anguissa va in Coppa d'Africa, cioè secondo te il Napoli può permettersi di perdere Elmas a gennaio?
No, ma a me non piace parlare dei singoli. Io sai che cosa avrei fatto? Ti dico una cosa proprio, sì. a giugno io avrei cambiato metà squadra.
Ah, comunque no, anche se era l'inizio di un ciclo, per un discorso di motivazione.
Non è quello l'errore, perché si è pensato che questa squadra potesse vincere per 10 anni. Ma ti ripeto, se uno va a vedere bene lo scorso anno, questi qui hanno rasentato la perfezione.
Sì, indubbiamente.
Come dire, perché ti ho detto fino a marzo? Perché già a marzo se c'erano viste delle avvisaglie, cioè come hanno cominciato a calare l'attenzione, una corsa in meno, e il Napoli è andato incontro a partite difficili. Questo ti fa capire, e siccome parliamo di un calcio molto complicato, è normale che se ti vengano a mancare queste due cose. Io, Dario, ti dico questo perché io ho vissuto l'anno post scudetto. mi devi credere. Non è facile, perché una sorta di appagamento c'è, perdi un po' di umiltà. Quando vai in difficoltà pensi che basta che scendi in campo i problemi li risolvi. Non
ma
è
secondo te l'ingresso in campo di Lorenzo, Osimhen e anche Lobotka ieri
è un errore?
È un errore. Infatti è un po' una cartina al tornasole della presunzione. Cioè era meglio quelli che stavano giocando. Emme stava giocando benino, Simeone pure. Perché cambiare?
È un paradosso, no? Io per esempio sono contrarissimo al turnover. Per me uno per reparto già è tanto per me, no? Sì. Anche perché l'obiettivo principale era la Coppa Italia, non è Roma. Secondo me devi pensare prima alla partita, qual è quella più importante, ed era quella di ieri, perché il Napoli la Coppa Italia la poteva, era alla sua portata. Ma non solo l'errore di aver fatto, come dire, giocare le riserve, ma poi mettere i titolari. Io l'ho fatto il ruolo di panchinaro, ma il titolarissimo non è abituato a gare in corsa, non trova i ritmi, non entra nel clima partita, lo mette, rischi di fargli fare brutta figura. Di Lorenzo non è mai subentrato, non sa neanche come preparare quel tipo di partita a livello mentale. Cioè il titolarissimo ha tutta una serie di cose, no? Il pre-gara, no? Si lavora molto in gruppo. Qua il panchinaro la deve preparare individualmente la partita che deve subentrare.
Nell'analisi, Massimo, c'è anche però
totalmente diversa.
Sì, sì, è vero, è verissimo. D'accordo con te, anche forse della superficialità con cui il Napoli ha affrontato la Coppa Italia, nei titolari ancora di più si è vista. Però nel parlare del discorso.
No, non perché sono stati superficiali.
No.
Sono stati messi in condizione di essere superficiali. Ah. Perché
c'è poi, perché, però scusa Massimo, ti interrompo perché c'è un altro ospite che ci ha raggiunti, perdonami. Perché in tutta questa analisi che stiamo facendo da oltre un'ora, un'ora e mezza anche con Gianluca Gefoni prima, c'è anche un clamoroso errore arbitrale, vero Antonio Iannone? Buongiorno.
Massimo, buongiorno a te, Dario, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ascoltavo quello che diceva prima Massimo.
Sì.
Lui dice una grande verità, perché se io ti mando lo screenshot di quello che ho scritto dopo 8 minuti ad un mio amico, dello scollegamento che vedevo in campo, e al 29° minuto io ho abbandonato la visione, poi mi sono andato a vedere gli highlights, e quello che documenterò dopo con l'intervento che farò sulla questione arbitrale l'ho rivista dopo. Ieri era un Napoli in WhatsApp, quindi quello che diceva prima
Massimo Filardi
perfetto, non sentivo Massimo, non c'è, è sacrosanta verità.
Ma senti, mi dici, si è mai visto un arbitro che il VAR che interviene quando c'è soluzione di continuità, Coli che cambia, cioè è un gol annullato che fa storia, perché è un clamoroso errore tecnico, o sbaglio?
Allora guarda, ma scusami Dario, il grande errore, perché è grave, il grande delitto secondo me che si commette è quello di snaturare il gioco del calcio, e ieri con quella decisione è stato snaturato, perché una roba del genere non ha eguali a mia memoria da quando esiste il VAR.
Incredibile.
E quindi non si può assolutamente commentare se non come errore grave. Qui secondo me il legislatore e la federazione devono sedersi e devono riportare nuovamente le cose al proprio posto, perché con questo protocollo e con questa applicazione si sta distruggendo il gioco del calcio.
Non c'è proprio dubbio che il fatto che sia un errore clamoroso, che non andava annullato il gol. Ho pochissimi minuti, quindi devo salutare Massimo Filardi al volo. Roma-Napoli, che ti aspetti Massimo?
Ma sicuramente ci sarà la variazione, però chiaramente il momento non è per niente semplice.
Ti mando un grande abbraccio, buon Natale Massimo.
Ciao.
E grazie per il tuo intervento.
Auguroni.
Un abbraccio forte. Antonio, la designazione di Colombo per Roma-Napoli, come la vedi?
Allora, Andrea Colombo credo e mi auguro che possa diventare il prossimo anno arbitro internazionale.
Ti piace allora?
È un arbitro che a me piace molto, ha un potenziale enorme e ovviamente le condizioni ambientali in questa partita le condizioni mediatiche non sono affatto
Mourinho, Roma,
cui lui deve governare non solo la contesa in campo, ma deve essere bravo e abile, e parliamo di un arbitro che non ha tutti questi numero di gare di Serie A tali da poterli. Io sono fiducioso, però mi rendo conto che il contesto l'ambiente e il coefficiente di difficoltà della gara, che è molto alto, possano dare lustro a questo promettentissimo arbitro.
Speriamo, purtroppo devo chiudere, cioè purtroppo nel senso del tempo scorre proprio al volo, Antonio, in 10 secondi se riesci, scusami, ma verranno fermati Abisso e non mi ricordo neanche come si chiama, l'ha detto Alvaro.
Io credo di sì, però non è il rimedio giusto. Ma
no, lo so, però insomma, cioè diventa...
Io credo di sì, ma non è questo, Dario, il rimedio.
No, ho capito, hai fatto un discorso, anche se l'hai accennato, magari l'approfondiamo nei prossimi giorni, assolutamente giusto, va chiarito, il protocollo VAR ieri però è stato addirittura insultato, cioè non è un discorso di interpretazione, è un errore clamoroso.
Togliamo al calcio così. Togliamo al calcio.
Grazie Antonio, buon Natale, un abbraccio. Ci sentiamo magari anche per gli auguri.
Ciao Dario.
Grazie Antonio Iannone, auguri anche all'amico Lello De Biase, allenatore di tanti ragazzi che questa sera organizza il nono Memorial De Biase. No, non c'è, ma Lello è un istante, nel frattempo tra un po' vi ricordo Marta Martinez e Ginger Rosa con Sulle Mani, 20:21 questa sera invece con Francesco Marciano, Marte Sport Live della sera, approfondimenti ulteriori su quello che è emerso e vista sempre più approfondita su Roma-Napoli con focus su questa partita difficile, importante, siamo tutti curiosi di capire che Napoli sarà, che reazioni avrà il Napoli. Lello De Biase questa sera organizza il nono Memorial De Biase dedicato al papà che era un grande istruttore di giovani. Lello, complimenti, in bocca al lupo, in pochi secondi cosa possiamo dire di questa...
Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto ringrazio te per la chiamata e non so gli ospiti che ci sono dall'altra parte.
No, sono andati via perché siamo in chiusura, purtroppo ho fatto un po' tardi.
Ok, va bene Dario, ti ringrazio di cuore che mi hai chiamato. Niente, stasera ci sarà questa partita, oggi pomeriggio, chiedo scusa, alle 16 contro la Casertana.
Ah, bellissimo.
Del nono Memorial di mio padre, De Biase Gennaro, come tu già hai anticipato. Come ogni anno facciamo quello che possiamo, invitando te e i tuoi colleghi, ex calciatori del Napoli, per questa bella serata che sicuramente trascorreremo tutti insieme.
In bocca al lupo, Memorial De Biase non edizione, con tanti giovani si istruiscono i valori di calcio, oltre che del calcio, oltre che quelli tecnici ovviamente.
Posso, voglio Vai. Ringraziare il presidente Guastafiero della Polisportiva Real Cerrana con il suo staff che mi ha permesso tutto ciò di realizzare stasera questo Memorial lì ad Acesa.
Grazie a te Lello, in bocca al lupo, un abbraccio, buon Natale.
Forza Napoli.
Grazie, buon Natale, siamo in chiusura. Ricordo, Rachmani a fine anno chissà potrebbe andare via, a Napoli piace buongiorno ma è difficilissimo portarlo a gennaio. In azzurro, insomma, tante cose di mercato delle quali parleremo anche questa sera. Grazie a tutti, buona giornata, grazie a Emanuela Castelli, redazione, e a Gigi Soriani, regia. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.